Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui e benvenuti da parte del Centro Culturale Portico del Vasaio e dal Comitato Nazareth. Ne approfitto anche per riportarvi il saluto del nostro Vescovo che non poteva essere qui stasera perché è fuori alla CEI, però saluta Padre Bajat e saluta ovviamente tutti voi. A questo proposito direi di iniziare subito ringraziando il padre per la sua disponibilità, perché insomma non è mai scontato questa cosa. Sapete, il titolo della serata è Siria, la lunga guerra, la testimonianza dei cristiani. Il tema della serata quindi riguarda quello che è stata la lunga guerra della Siria, iniziata nel 2011. Noi sappiamo che è iniziata nel 2011 come una sorta di rivolta popolare, che poi già nel 2012 era stata qualificata come guerra internazionale, vera e propria, come guerra civile a livello internazionale. E così come, per procedere nell'escalation, nel 2013 c'è stata la famosa vicenda delle armi chimiche, quindi a un certo punto i protagonisti della guerra si allargano, così come nel 2013 diventa protagonista l'ISIS stesso sul territorio. La cosa interessante è che come dire, questo compitino, questo breve cenno che ho fatto io, dà l'idea di quello che noi possiamo sapere come occidentali, fruitori di notizie dei giornali, di una situazione che invece è altamente e gravemente complessa, dove spesso la guerra è diventata una specie di guerra per procura, ovviamente, dove in gioco, al di là dei moti iniziali che corrispondevano ai moti, se vi ricordate, delle primavere arabe in altre nazioni, è diventata una guerra per il predominio regionale, ovviamente. E quindi questa sera abbiamo premesso il contesto perché Padre Bajat potesse in qualche modo raccontarci, da una parte, qual è stato il reale sviluppo, i reali protagonisti e qual è la situazione oggi. L'altra cosa riguarda i cristiani. Riguarda i cristiani, quindi la testimonianza dei cristiani. Perché ci interessa la testimonianza dei cristiani? Perché la notizia, come dire, nel senso che è una cosa che non è scontata, è in un certo modo anche inaspettata, è che i cristiani non sono andati via dalla Siria. Almeno in gran parte sono rimasti, hanno affrontato tutti i pericoli e le sofferenze che c'erano, ma sono rimasti. E questo è interessante per chi è cristiano, ma anche per chi non è cristiano, perché ci permette una lettura della guerra in Siria. Vuol dire che se i cristiani sono rimasti è perché si sentono parte della Siria, non si sentono qualcosa di aggiunto. Sentono siriani, parte della loro storia, garanti in un certo senso di quella stabilità. E allora se questo è vero, cioè se c'è gente che decide di affrontare questa situazione, vuol dire che a quel punto, ad esempio, l'unità dello Stato diventa un criterio col quale guardare questa guerra tra le tante soluzioni possibili. Così come ovviamente quindi la pluralità delle voci diventa l'altro criterio con cui guardare questo. E dall'esperienza di Padre Bajat e dei suoi amici nella parrocchia a Damasco, questi criteri poi diventano anche fatti di vita vissuta. Danno proprio l'idea appunto di criteri, di motivi, di obiettivi con i quali ci si può muovere, e dopo ce lo racconterà. Il terzo elemento è il mese missionario straordinario. Noi abbiamo scritto in occasione del mese missionario straordinario. Scherzando prima a cena si diceva, cioè, che per la maggior parte dire in occasione del mese missionario straordinario, come dire, beh, insomma, è una cosa da preti, è una cosa che cosa ci riguarda, sono iniziative curiali, no? E la cosa invece che ci ha mosso nell'incontro e che, come dire, desideriamo è che proprio l'esperienza loro ci fa capire cosa voglia dire, quale sia l'importanza di questa iniziativa voluta dal Papa. Solo perché sono sicuro che non è una cosa così diffusa, sono andato a riprendere come il Papa aveva lanciato questa iniziativa. E secondo me è interessante perché lui si riattacca alla iniziativa di Benedetto XV nel 1919 e diceva nella sua lettera pastorale che riguardava la missione, che bisognava purificare l'attività missionaria dalle incrostazioni coloniali, ribadire la Chiesa universale per nulla straniera presso nessun popolo, esortando a rifiutare qualsiasi interesse. Quindi, come dire, il punto era veramente la testimonianza. Cosa ripresa da Giovanni Paolo II nella sua famosa Redemptorium Missio, e diceva: ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo, per non cadere preda di una specie di introversione ecclesiale, che con altri termini ovviamente è come dire, è come citare la Chiesa in uscita di Papa Francesco. E chiude, e così chiudo anch'io prima di passare a Padre Bajat, in questa lettera in cui si indice il mese, Papa Francesco dice: non temiamo di intraprendere con fiducia in Dio e tanto coraggio una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio. E questo è interessante, perché trasformare ogni cosa è quello che rende interessante la vita dei cristiani, fa rendere interessante la vita dei cristiani agli altri. Perché davanti a uno che trasforma la vita, che trasforma le cose, si domanda appunto perché lo faccia, perché lo faccia in quel modo, per chi lo faccia. E questa è esattamente l'esperienza che in questo momento i cristiani in Siria vivono e che secondo me è la domanda che rilanciano a noi. Parola al padre.
Grazie per questa presentazione importantissima. Mi avete ringraziato, ma vorrei ringraziare io voi per la vostra presenza così significativa, che mi avete anche dato l'occasione di portare un po' la voce dei cristiani che vivono in Siria, che in qualche modo rappresento, ma almeno rappresento anche la mia comunità, se non tutti i cristiani. Ecco, allora per noi è un'occasione sicuramente preziosa. Ringrazio il Centro Culturale Portico del Vasaio, ma anche il Comitato Nazareth, che da sempre ha mostrato vicinanza, solidarietà a noi cristiani dell'Oriente, non solo con l'assidua preghiera del 20 di ogni mese in piazza Tre Martiri per i cristiani dell'Oriente, ma anche con un sostegno, diciamo così, economico, che ci aiuta a portare avanti anche la nostra missione. Dunque, forse pochi di voi conoscono la Siria da vicino, pur essendo, diciamo così, un paese che sembra lontano, ma non lo è, perché siamo alla fine tutti vicini nel bacino del Mediterraneo. Come ben sapete, il Medio Oriente, la Siria, è una terra antichissima che conserva le tracce delle prime civiltà umane. La Siria ha dato molto al mondo. Il primo alfabeto fenicio è uscito dalla Siria. Il primo spartito musicale è stato scoperto in Siria. Il primo ulivo, quindi anche la coltivazione. Le città siriane più famose, Damasco e Aleppo, sono le città più antiche al mondo, abitate senza soluzione di continuità. Le civiltà più antiche si sono incontrate sulla terra siriana e hanno lasciato le loro tracce evidenti. Le civiltà semitiche, ma anche i greci, i romani, eccetera. E la Siria si può anche dire che è la culla del cristianesimo universale. Voi sapete che San Paolo, quando è andato a perseguitare i cristiani fuggiti da Gerusalemme e hanno trovato un rifugio a Damasco, San Paolo lì a Damasco trova già una comunità cristiana che è ben consolidata e che abita in una città multiculturale, e da Damasco San Paolo va in tutto il mondo a annunciare il Vangelo ormai anche ai pagani, ai non giudei. Quindi è una terra ricca anche di storia cristiana, di monasteri, di chiese, centinaia e centinaia di reperti archeologici dei primi secoli attestano le radici cristiane della Siria, una terra che è stata sempre abitata dai cristiani, quindi non sono una comunità aggiunta, ma sono le radici di questa terra. Bene, per rendere l'idea un po' di più, possiamo vedere la Siria sulla mappa e vedere come occupa un posto centrale nel Medio Oriente. È un paese crocevia che sta proprio al cuore, al centro del Medio Oriente, e che collega il nord, diciamo la Turchia, e quindi poi che è la porta dell'Europa, al sud il mondo, diciamo, degli arabi, Arabia Saudita, eccetera, la Giordania, la Palestina, e poi a ovest il mare, il Libano, a est l'Iraq, l'Iran, eccetera. Quindi su questa terra si sono incontrate e scontrate diverse culture, se ne contano 36 culture diverse che hanno prodotto quello che oggi chiamiamo il mosaico siriano. Quindi la Siria non è un solo colore, ma è un composto di colori diversi, di etnie, di religioni. Quasi quasi non possiamo dire che ci sono maggioranze e minoranze in Siria, perché siamo tutti, possiamo dire così, minoranze. Però questo miscuglio di colori e di culture fa della Siria la Siria di oggi, le dà la sua caratteristica. Armeni, arabi, assiri, curdi, musulmani, sunniti e sciiti, alawiti, ismaeliti, forse mai avete sentito di queste particolarità, ma anche i cristiani, i cattolici, ortodossi, protestanti, greci, siriani, armeni, caldei, maroniti, e chi più ne ha ne metta. La Siria è anche un paese che ha una storia di civiltà non indifferente. Pensate che lo Stato siriano è il primo Stato arabo che dà alle donne il diritto di voto. È il primo Stato arabo che traduce le scienze nella lingua araba per poter insegnare nelle università le scienze più del momento. Il sistema sociale in Siria permette a tutti l'educazione gratuita e la sanità anche. La Siria è ricca di risorse, petrolio, gas, agricoltura. Era chiamata dall'impero romano il granaio dell'impero. E prima della guerra, la città di Aleppo, la seconda città siriana, aveva una città industriale che vantava di essere la più grande città industriale nel Medio Oriente. Parlando della società siriana, possiamo dire che è una società laica, non nel senso di laicità, ovviamente, che si trova qui in Occidente, perché il sentimento religioso è fortemente radicato nell'animo di noi medio orientali, ma una laicità così che permette a queste diverse comunità di esprimersi nel loro credo liberamente e di accedere anche agli impegni pubblici nella società e nella politica indistintamente. Quindi possiamo dire che la Siria davvero era un luogo di convivenza pacifica che può essere come un modello per le società pluraliste. Certamente non era il paradiso, questo è ben inteso, ma aveva degli elementi molto forti per essere sostenuta come una nazione dove possono convivere, ecco, queste comunità diverse. Bene, la guerra che comincia nel 2011 non è, come è stato già detto, una guerra civile, ma si è rivelata pian piano una guerra internazionale fatta sul soglio siriano. Per capire questo bisogna capire un po' le alleanze che ci sono nel Medio Oriente. Ovviamente premetto che io non sono un politico, non so parlare molto di politica, quindi l'analisi che faccio è un'analisi molto terra-terra, quella che, diciamo così, è ben conosciuta tra noi siriani come gente del paese. Quindi dico, per capire un po' la guerra siriana oppure capire alcuni fattori di questa guerra, bisogna andare a vedere le alleanze in Medio Oriente. Nella cartina che c'è davanti a noi, questo qua. Bene, abbiamo la Siria che è un paese che è stato da sempre un forte alleato della Russia. Però non solo la Russia, perché c'è una alleanza, diciamo così, religiosa politica tra Libano, Siria, Iraq e Iran, che seguono un po' il mondo sciita. Voi sapete che il mondo musulmano è diviso, diciamo, in diverse confessioni, tra cui le maggiori sono i sunniti e gli sciiti, no? Ovviamente, anche come dicevo prima, la religione fa parte della vita di ogni giorno nel Medio Oriente, quindi è impastata con la vita sociale e politica, non possiamo distinguere. Allora, questa alleanza viene contrapposta a un'altra alleanza, che è il mondo sunnita, che raccoglie la Turchia a nord con gli stati arabi, l'Arabia Saudita, la Giordania, che si trovano a sud. Ovviamente questa alleanza così orizzontale spezza la continuità dell'alleanza verticale e non permette agli alleati dell'Arabia di arrivare al mare, mentre permette all'Iran qui di arrivare al mare attraverso l'Iraq e la Siria. Questo significa anche poter trasportare il gas e il petrolio iraniano attraverso il territorio siriano. Mentre, per esempio, qualche anno prima della guerra, il Qatar, adesso non c'è qui sulla cartina, ma a sud dell'Arabia Saudita, chiede alla Siria di poter costruire un gasdotto attraverso quindi il suolo siriano, che poi sbocca nel mare. Invece la Siria rifiuta, per non compromettere la Russia e l'Iran. Dunque, questa alleanza, quindi, da una parte abbiamo la Russia con l'Iran, l'Iraq, la Siria e il Libano, dall'altra parte gli Stati Uniti, che hanno forti interessi con l'Arabia Saudita e con la Turchia, e quindi si formano due grandi blocchi che cercano di conquistare questo paese chiave al centro del Medio Oriente. Voi guardate caso, bisogna collegare le cose, le sanzioni contro l'Iran, no? Tutta la penalizzazione dell'Iran dalla comunità occidentale, quello che è successo in Iraq nel 2003, l'invasione americana in Iraq, e poi la Siria, e chissà quello che sta succedendo oggi in Libano, non lo so, io porrei anche grandi interrogativi su questo. Questo è, diciamo così, è per spiegare alcune cose che non vengono dette qui sui mass media e che rendono un po' questo fenomeno della guerra sulla Siria un fenomeno più comprensibile. Ovviamente non pretendo di esaurire, diciamo così, le ragioni di questo conflitto. Ma purtroppo quello che succede è che questi alleati l'Arabia Saudita, con il Qatar e con gli Stati Uniti, cominciano a radunare dei combattenti da tutto il mondo, fomentati ovviamente con un pensiero fondamentalista religioso, perché questo è un motivo molto forte che puoi dare, no, alla gente, oltre anche, diciamo così, all'incoraggiamento economico. E quindi attraverso la frontiera turca questi combattenti entrano nel territorio siriano e cominciano a combattere per la democrazia. Una cosa ridicola, no? Questo non toglie il fatto che nel popolo siriano sicuramente c'era anche un desiderio di maggiore democrazia, perché il sistema subiva anche una corruzione e aveva bisogno di una riforma radicale, però non possiamo separare questo dal fatto che sono stati pagati molti soldi e forniti tantissime armi a questi gruppi che avevano dei nomi diversissimi, ma che avevano solo, diciamo così, una ideologia che li accomunava, che è quella dell'Islam fondamentalista. Quindi poi i fatti dicono che ogni volta che questi gruppi occupavano un territorio, facevano stragi e pulizia etnica. E quindi il piano era quello di disgregare la società siriana, dividerla, magari anche dividere proprio il paese politicamente in diversi paesi piccoli. Di questo se ne è parlato qualche anno fa come possibilità, no? E qui entra, diciamo così, il ruolo della Russia, che viene chiamata dal governo siriano per sostenere l'operazione di difesa e riconquistare quindi terreno. Noi diciamo grazie a Dio che ancora oggi, dopo 9 anni di guerra, di violenza, lo Stato siriano è riuscito a mantenere le sue istituzioni, perché queste istituzioni garantiscono il minimo di una vita normale. Dunque, oggi, diciamo così, possiamo dire che la fase acuta della guerra l'abbiamo superata. Il governo siriano è riuscito a riprendere la maggior parte del territorio siriano, e quindi c'è la garanzia dell'unità territoriale, però come potete, ecco, immaginare, subiamo ancora delle conseguenze gravissime dal punto di vista sociale e economico. Vi do un esempio: l'embargo che è imposto dagli stati occidentali verso la Siria mette in ginocchio il paese e gli impedisce di partire economicamente, perché le ambasciate occidentali sono tutte chiuse, non ci sono voli diretti a Damasco. Quindi come conseguenza il commercio internazionale è fortemente limitato. È qualcosa che noi sentiamo come popolazione sulla nostra pelle, perché l'embargo significa anche mancanza di materie vitali, mancanza di medicine, per esempio. Pensate che qualche anno fa il governo riusciva a dare le medicine gratis, soprattutto le medicine per malattie gravi come il tumore, per esempio, e oggi non riesce più a farlo a causa di questo embargo. L'inverno scorso l'abbiamo passato quasi senza riscaldamento perché mancava il gas, il gasolio, la corrente elettrica, bisognava fare delle code di chilometri per riempire la macchina di un po' di benzina o avere una bombola di gas, perché gli Stati Uniti minacciano qualunque rifornimento di petrolio alla Siria, mentre paradossalmente poi loro stessi sfruttano il nostro petrolio, perché non so se avete sentito un paio di giorni fa, loro stessi hanno dichiarato di non voler abbandonare totalmente la Siria perché devono proteggere i pozzi di petrolio, devono proteggere i pozzi di petrolio, i pozzi che sono stati sfruttati in questi anni dagli Stati Uniti, ma anche dai turchi che lo vendevano a prezzo esiguo, ecco, al resto del mondo. Quindi siamo in una situazione quasi di stallo, perché così i nostri giovani non vedono futuro e sono costretti quindi ad abbandonare il paese, sono costretti a cercare una vita migliore altrove. Ecco, non so se ho reso l'idea così sinteticamente riguardo diciamo, la situazione di oggi.
Sì, c'è una cosa che ti chiederei di aggiungere, perché ne abbiamo parlato prima. Questa riscrittura per una seconda volta almeno della Costituzione, dei rischi di come sta succedendo, questo potrebbe, come dire, far ulteriormente peggiorare in realtà la situazione.
Speriamo di no.
Speriamo di no. Questa cosa.
Sì, allora ultimamente si è formata una commissione con l'aiuto ovviamente della comunità internazionale, una commissione per riscrivere la Costituzione siriana, una commissione formata da tre parti, una parte diciamo così dal governo, dall'opposizione e una parte neutra. Però c'è, diciamo così, noi come siriani, e soprattutto noi anche cristiani della Siria, guardiamo a questo evento così un po' con sospensione, perché ci sono due correnti forti, no? La corrente laica, che vorrebbe una Siria ancora più laica di quella che è un'altra corrente, diciamo così, di matrice islamica, e quindi che vorrebbe una costituzione più secondo la Sharia, la legge islamica. Quindi aspettiamo e speriamo che la Siria continui ad essere un paese laico che ospita così benevolmente le diverse comunità, che garantisca anche la libertà religiosa.
Certo, c'è il rischio che una debolezza porti alla necessità di Assad, del governo, porti alla necessità di appoggiarsi a qualcuno che li sostenga, come ad esempio potrebbe essere un fronte islamico, e che, come dicevi prima, dopo tante sofferenze che abbiamo patito per restare lì, ce lo trasforma in uno stato islamico, e a quel punto
sarebbe
una bella cosa. E, secondo punto, diciamo, mettiamo tutti insieme, è la domanda di prima: i cristiani sono rimasti in Siria perché? Cioè, in fondo, in che cosa sperano? E dall'altra parte, per quello che so io, il tipo di attività che voi fate, voi in modo particolare a Damasco, è un'attività ovviamente aperta a tutti, che quindi crea un certo tipo di cultura e di convivenza. E da ultimo, naturalmente, cosa questo voglia dire per te personalmente, insomma, in questa storia di questi anni?
Dunque, anzitutto ci tengo a ribadire ancora una volta che la presenza cristiana non è una presenza straniera in Siria, ma fa parte proprio di questo mosaico. Noi cristiani abbiamo un ruolo determinante nella società siriana, perché siamo una comunità, anzitutto, che non ha preso le armi e non ha usato violenza in questa vicenda qui. Quindi siamo una comunità aperta a tutti e capace di dialogare con tutti, e quindi la nostra presenza garantisce proprio un ponte di dialogo tra le diverse comunità siriane. Per chi è andato in Siria forse ha già notato che le zone abitate dai cristiani, diciamo così, hanno creato anche una cultura diversa, cioè si percepisce proprio un livello diverso, si percepisce anche la presenza di musulmani più tolleranti, proprio perché ci conoscono da vicino. Noi viviamo insieme ogni giorno, non c'è bisogno di fare dialogo interreligioso così teorico, no? Noi viviamo insieme nella scuola, per le strade, nel lavoro, eccetera, e quindi questa possibilità di conoscersi da vicino permette di superare i pregiudizi e quindi anche essere più tolleranti verso gli altri. Quindi io direi che la nostra presenza è una missione. Non è una missione solo per la società siriana, ma è una missione per la regione medio orientale, ma anche direi per tutto il mondo. Perché voi pensate se i cristiani disgraziatamente potessero un giorno estinguersi, diciamo così, dal Medio Oriente, dalla Siria, l'alternativa sarebbe quella di avere una terra unicolore e perdere quindi questa possibilità di una convivenza che dia anche un esempio a tutto il mondo. E questo sicuramente avrebbe delle ripercussioni in tutta l'Europa e nel bacino del Mediterraneo. Quindi io ritengo che noi abbiamo una missione importantissima, quello di essere un ponte anche con l'Occidente, perché essendo, diciamo così, di radici culturali comuni, noi cristiani dell'Oriente e dell'Occidente, forse ci è più facile dialogare e comprenderci. Quindi anche questa mediazione dei cristiani è importantissima. Ecco perché noi guardiamo con sospetto i tentativi dichiarati o meno di svuotare il Medio Oriente dai cristiani. Ci fa molto male pensare che per vivere con dignità dobbiamo essere sradicati dalla nostra terra. Quindi, come ho detto anche in altre sedi, aiutateci a rimanere in Siria, perché aiutando noi aiutate anche voi, la vostra società. Aiutando noi aiutate tutto il mondo a garantire la pace. E quindi penso qui c'è molto da fare, perché non è facile comunque rimanere in un paese che al momento fa molta fatica ad avere prospettive, ad avere futuro. E anche se sono molto necessari gli aiuti umanitari che arrivano attraverso alcune organizzazioni umanitarie, ma questo è solo una goccia nell'oceano, questo non basta. Bisogna spingere la politica occidentale a riaprirsi alla Siria e quindi a normalizzare i rapporti con la Siria, in modo che permetta alla popolazione siriana di vivere senza il peso dell'embargo e senza essere e sentirsi esclusi dalla comunità internazionale. Non so se ho un po' di tempo per raccontare anche le nostre iniziative. Bene, anzitutto vorrei farvi vedere così qualche foto che rende l'idea. Qui abbiamo alcune foto che così ci fanno vedere questa convivenza spontanea, naturale, tra cristiani e musulmani in Siria. Questa chiesa è la mia, la parrocchia dove servo, e vicino c'è anche una moschea. Viviamo proprio gli uni accanto agli altri, e mentre qui abbiamo un santuario mariano molto famoso, dove c'è una suora cristiana ortodossa che aiuta alcune donne musulmane ad accendere la candela alla Madonna. Questa è una cosa molto normale da noi, lo vediamo anche nelle nostre chiese, nei nostri santuari cristiani. Beh, qui c'è un po' la distruzione, la nostra chiesa qui è qui sotto un po' segni di distruzione, la nostra chiesa ha avuto ben 7 volte colpi di mortaio, grazie a Dio nessuno si è fatto male, però siamo stati veramente miracolati, perché il pericolo era molto imminente. Qua sopra vedete i nostri frati ad Aleppo con un bel missile caduto sul terreno, ecco, di noi francescani. Bene, inutile dire che la nostra presenza ovviamente serve come un nutrimento spirituale, questo diciamo è il nostro primo compito, no? L'accoglienza e l'aiuto spirituale dato a tutti indistintamente, direi anche ai musulmani, perché ci sono anche musulmani che vengono alla nostra chiesa e sono aiutati non solo materialmente ma anche spiritualmente. Bene, in questi anni di guerra ovviamente i nostri bambini, i nostri giovani, molti di loro hanno perso la possibilità magari di una formazione solida, per cui cerchiamo un po' di rimediare facendo dei corsi di formazione di vari genere, che aiuta questi ragazzi un po' a inserirsi nella società. E poi attività nella natura. Beh, voi pensate, l'ho detto anche in altre occasioni, alcuni bambini nati sotto la guerra, diciamo così, sono cresciuti in città e per loro vedere la montagna o il mare era una novità, cioè una emozione, perché loro vedevano solo nella televisione queste cose. Quindi portarli in montagna a fare delle attività ecco, così nella natura, per loro significa anche ricrearsi, Per questo organizziamo diversi campi estivi anche per tutte le età. Devo dire che noi abbiamo in chiesa quasi 800 ragazzi e bambini che non sono tutti della nostra parrocchia. Come dicevo prima, siamo aperti a tutti, quindi accogliamo chiunque per diciamo usufruire di questi nostri servizi religiosi, ma anche umanitari e sociali. Anche le persone diciamo ferite, come quelle che hanno il sindrome Down, oppure le altre diciamo ferite, sono accolte. Abbiamo un gruppo che non solo si riunisce per attività, ma anche ha creato un laboratorio di cera e ecco, cerca di rendersi anche utile. Iniziative educative e spirituali. Io sempre ho detto che la nostra sfida più grande è l'educazione, perché cioè, ricostruire l'essere umano significa anche costruire la mentalità, una mentalità nuova. Questi bambini che vedete spesso quando giocano, giocano a guerra, fanno disegni che richiamano scene di violenza, di sangue, di funerali. Quindi anche se hanno un bellissimo sorriso, però portano dentro di sé anche una grande ferita. E per questo sono 3 anni che facciamo anche dei corsi di terapia per i bambini e adolescenti, terapia psicologica, psicoterapia, con l'arte e le attività, e questi corsi mettono insieme bambini cristiani e musulmani anche per insegnare loro a rapportarsi pacificamente. Inoltre abbiamo anche creato un centro che insegna musica, quasi 100 bambini imparano a suonare ecco, diversi strumenti. E poi, come dicevo prima, questa accoglienza verso tutti, ecco qui giusto un esempio, così c'è la mia foto con un gruppo misto, musulmani e cristiani, in visita al nostro santuario di Sant'Anania. Sono visite non rare, quindi è un luogo molto favorevole all'incontro e al dialogo. Ovviamente anche siamo impegnati sul lato umanitario nel soccorrere i bisognosi. Oltre 800 famiglie sono aiutate ogni mese con il nostro centro, che garantisce loro alimenti, medicine, ma anche altri aiuti, per esempio latte, pannolini ai bambini neonati, un sostegno ai giovani universitari, oppure un aiuto anche per gli interventi chirurgici, eccetera. Sono necessità dettate un po' dalla situazione che, in cui ci troviamo. Anche il tema culturale è molto presente, perché sicuramente dare ai giovani la possibilità di apprezzare, no, l'arte e la cultura significa dargli anche un capitale umano. Abbiamo organizzato alcuni corsi di restauro dei beni culturali con l'aiuto di un'associazione italiana chiamata Restauratori Senza Frontiere, che sono venuti da noi a Damasco, ma anche hanno accolto qui in Italia alcuni dei nostri ragazzi per approfondire, ecco, questa arte. Ebbene, questo diciamo così il nostro impegno a livello di società, perché anche se siamo una comunità non molto numerosa, ma siamo presenti qualitativamente, come da sempre, i cristiani sono stati sempre presenti nella società siriana e hanno contribuito molto allo sviluppo. Non lo so se ho reso un po'
certo,
l'idea.
Certo. No, colpisce perché sicuramente quello che interroga da una parte e stupisce le persone che voi incontrate, non so, penso ad esempio gente non cristiana, oppure musulmani, eccetera, è chiaro che quello che colpisce è la speranza che voi avete, perché non si ricomincia tutti i giorni sotto la guerra a fare i corsi di restauro se uno non ha una speranza più grande. Quindi è chiaro che questo è il punto radicale e a me interesserebbe appunto sapere come voi vivete tra di voi questa, come tu vivi per te questa speranza, perché certamente si fa fatica a dire che si tratta solo di ottimismo, perché insomma, tra l'altro non è che ci sono neanche tanti motivi per essere ottimisti, no? Quindi è chiaro che c'è una speranza diversa. Secondo me, se tu ci raccontassi questo tipo di esperienza sarebbe bello.
Ma io dico sempre che la speranza è la sfida quotidiana, no? È molto facile perdere la speranza guardando un po' così i fatti così quotidiani, contingenti. Però, anzitutto, questo non lo posso, ecco, omettere, cioè la mia fede, no? La mia fede che mi dà speranza perché credo fortemente che la storia è guidata anche da Dio e soprattutto, no, che riesce a trarre il bene anche dalle situazioni più disastrose. Ma poi quello che dà speranza è andare lì, no, sulla realtà e vedere questi bambini o questi giovani che vogliono vivere, cioè loro hanno nel cuore tutti i sogni che un bambino o un giovane che vive qui in Europa, quindi non sono diversi, sì, sono magari impediti a causa di queste circostanze, però come non dare a loro una possibilità per esprimersi e per realizzare quello che hanno nel cuore. Quindi sicuramente andarci e viverci, e vivere con loro, conoscere loro personalmente, questo mi ha dato molta motivazione e molta speranza. Forse questo non l'ho detto all'inizio, ma io ho vissuto 15 anni qui in Italia fino al 2016, quindi ho vissuto anche, posso dire, nel benessere, no? Anni drammatici, perché poi non era facile vedere la mia gente che soffriva, no? A distanza, e io per obbedienza religiosa stavo qui in Italia, ma quando sono stato inviato nel 2016 in Siria, pur avendo, diciamo così, un po' di paura, perché guardavo le immagini, come voi vedete, no, sulla televisione, vedere la distruzione, tutto questo, però appena arrivato lì cambia tutto. Cioè incontrare, come dicevo, questi bambini e i giovani, la gente che ha un sogno di ricominciare, di vivere, cioè cambia tutta proprio la psicologia e quindi c'è una motivazione forte, sì.
Ma Ma io, se c'è qualche domanda, ben volentieri, il padre è disponibile. Se c'è, c'è? Pensateci. Intanto io ti domando una cosa.
Va bene.
Qua. Ma hai qualche amico musulmano particolare?
Sì, ce l'ho.
Di cui possiamo raccontare una storia, non so. Come dire, qualche storia esemplare di amicizia.
Vabbè, io manco dalla Siria dal 2000, quindi diciamo così, le mie vecchie amicizie, quelle diciamo scolastiche, purtroppo adesso non ci sono più, anche perché quegli amici sono ormai sparsi nel mondo. Ma ho conosciuto durante questi anni, 3 anni di servizio, diverse persone musulmane con le quali abbiamo un rapporto sereno, di scambio anche, e posso dirlo, anche alcuni di loro hanno chiesto anche il battesimo e l'hanno ricevuto, quindi diciamo c'è uno scambio anche a livello spirituale più profondo.
Ho fatto la domanda, adesso non era solo una domanda sciocca, era perché questa vicenda dell'incontro che raccontava prima il padre produce delle cose appunto inaspettate. Ci raccontava ieri che l'attività svolta in parrocchia, ad esempio, con le donne musulmane, nel tempo ha portato una confidenza che addirittura ha portato a modificare il modo di vestirsi. Se prima erano vestiti in modo assolutamente tradizionale, quindi completamente velate, la fiducia nel rapporto che si è instaurato, e quindi vuol dire la fiducia in quello che si riceve, no? Ha generato addirittura una modifica dei comportamenti, delle abitudini, che ha fatto superare come dire, una tradizione a favore di un incontro fatto. No, devi aggiungere, prego.
Vabbè, poi magari dopo le domande.
Prego.
Mi chiamo Gian Piero. All'inizio del conflitto in Siria sembrava, almeno da quello che si poteva ricevere dalle notizie, che si trattasse, sull'onda della primavera in Turchia, dei movimenti giovanili in Egitto, che si trattasse di una richiesta, come accennavi anche tu, di maggiore democrazia, dato che il regime di Bashar al-Assad non garantiva certe cose. E una certa analogia viene da farsi con la situazione in Libia, quando c'era Gheddafi. Sembrava il ripetersi delle forze del conflitto tra le forze conservatrici e le forze progressiste, per cui non si capiva bene i cristiani per chi patteggiassero. Per più di un anno la comunità internazionale studiava il modo perché Bashar al-Assad potesse andare in esilio. Gli si offrivano delle prigioni d'oro. La situazione sembra capovolta. Allora, i cristiani che ruolo hanno avuto? Sia nella fase iniziale, dove si lottava per una maggior democrazia, l'allontanamento del, virgolette, dittatore Assad, e adesso, quindi, il coinvolgimento di forze internazionali, chi da una parte, chi dall'altra. Non dimentichiamoci anche che la Siria, come crocevia, è stato, ed è forse ancora, un territorio di malavitosi, contrabbando di risorse naturali, finanziamenti all'ISIS o no, con il petrolio, il gas naturale, eccetera. Quindi questa caterva di posizioni, ecco, i cristiani A me interessa un chiarimento sulla fase iniziale, quella della maggior democrazia, in che situazione si sono trovati per chi hanno patteggiato.
Bene, grazie per la domanda. Solo una piccola correzione, il presidente si chiama Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Sì, sicuramente per chi guardava, diciamo così, o seguiva i fatti da qui, e tra cui sono stato anch'io, no? Nel 2011, sembrava così, no? Questa versione di una rivolta popolare per chiedere maggiore, diciamo così, democrazia. Poi andando lì si possono capire molte cose, perché adesso senza pretendere di dare una parola definitiva anche su questo, però posso raccontare quello che ho sentito dire da testimoni anche oculari, che già nelle prime manifestazioni che occupavano le città siriane si sentivano degli slogan razzisti che chiedevano di mandare i cristiani tutti a Beirut in Libano e mandare gli alawiti, diciamo così, quella comunità a cui appartiene Bashar al-Assad, mandarla alla tomba. Questi erano gli slogan. Questo per non parlare anche dei tunnel che sono stati scoperti con i paesi limitrofi, tunnel dai quali si trasportavano armi. Quindi la Chiesa o i cristiani, diciamo così, in Siria non potevano appoggiare un movimento che fin dal suo inizio sembrava avere delle connotazioni così, diciamo, violente e razziste. Questa, diciamo, la realtà come l'hanno vissuta. Poi i fatti hanno confermato questo, perché in tutte le parti dove questi movimenti ribelli hanno conquistato e controllato la popolazione, i cristiani sono stati e lo sono ancora perseguitati. Vi do un esempio: nella provincia di Idlib, a nord della Siria, una provincia confinante con la Turchia, noi avevamo come francescani tre conventi, tre comunità cristiane in tre villaggi. Un villaggio adesso completamente pulito dai cristiani, questi combattenti stranieri hanno bruciato la chiesa e ucciso un prete. Negli altri due villaggi attualmente, che sono l'unica presenza cristiana sotto questi gruppi ribelli, ci sono due frati che ci raccontano fatti orribili, come dire, la libertà, diciamo, nei suoi minimi livelli. I cristiani non possono sfruttare neanche le proprie terre. Questo per non parlare di esprimere la propria fede. E quindi questi slogan che giravano poi in qualche modo sono stati realizzati dove era possibile realizzarli. Dunque è chiaro che i cristiani non potevano appoggiare un movimento del genere.
Qualcun altro?
Padre, grazie intanto per la sua chiarezza. Noi continuiamo a credere alle televisioni, questo è il nostro vero problema. Al momento in cui in Siria c'è un grande sforzo per far tornare i siriani nei loro luoghi originari. E questo cozza contro una serie di movimenti che hanno deportato tutta la classe intellettuale siriana, ad esempio in Germania, come manodopera a basso costo. E ci sono dei tentativi importanti di riportare la crema della società siriana in esilio a casa sua. Come possiamo appoggiare questo movimento di rientro, senza il quale ovviamente la Siria sarà un paese spogliato delle sue energie migliori?
Grazie. Sicuramente lei ha messo proprio il dito sulla ferita, perché diciamo così, un motivo di speranza per il paese sarebbe quello di avere delle risorse umane che potessero far rinascere, no, il paese. Ci sono alcuni tentativi, sono molto timidi, no, però di aiutare queste persone a ritornare, per esempio aiutare loro a ricostruire le proprie case, no? A iniziare magari qualche piccola attività. Però io penso che non ci sarà un movimento significativo di rientro se non ci sono le condizioni politiche per questo. La gente ha bisogno di sentire una certa sicurezza e di non stare sempre a chiedersi cosa sarà domani. Quindi torno al tema, ecco, delle relazioni diplomatiche con la Siria, molto necessarie, togliere le sanzioni che non fanno altro che colpire i più poveri, e quindi solo così dare la possibilità a queste persone di tornare a vivere degnamente.
Volevo chiedere questo. Mi ha colpito quella foto dove ci sono delle donne che insieme accendono delle candele. Sì. Donne cristiane, donne musulmane. E allora mi dicevo come evidentemente c'è un rapporto stretto che voi avete, lei prima lo descriveva, anche degli amici musulmani. Allora la domanda è che cosa un musulmano, da che cosa può essere affascinato e da che cosa, guardando un cristiano, e da che cosa un cristiano può essere affascinato da un musulmano. Dico questo, non so se si può trasferire nella nostra realtà per analogia, ma io ho a che fare con dei musulmani per motivi di lavoro, però non arrivo ad avere un rapporto così stretto. E allora, vedendo quello, mi chiedevo che cosa loro possono guardare di me, che sono cristiano, e che cosa io potrei guardare di più se li conoscessi di più. E allora questa è la domanda, se si può trasferire anche nella nostra realtà occidentale, perché questo potrebbe aiutare a conoscersi meglio e quindi anche a guardarsi meglio.
Grazie. Direi che c'è una cosa che ci accomuna tutti quanti, che è la nostra umanità. Alla fine quello è il livello reale di incontro, no? Tra cristiani e musulmani, o con qualunque sia Io ho sentito delle testimonianze di persone cristiane che sono state anche prigioniere nelle carceri dell'ISIS e che sono riusciti anche a strappare qualche lacrima da questi terroristi. Quindi sono riusciti a parlare alla loro umanità, al loro cuore. Ci tengo però a ribadire una cosa molto importante per me, a partire dall'esperienza di convivenza, che cioè forse questo è anche quello che ci distingue in Oriente in questo momento storico dai cristiani dell'Occidente, che cioè noi abbiamo una identità molto più forte e chiara. Cioè, quando noi incontriamo un musulmano, siamo coscienti di chi siamo coscienti del tesoro che abbiamo, che è il Vangelo, per cui la convivenza o il dialogo non scivola nel sincretismo e neanche parte da una ideologia di dialogo. Cioè, il dialogo non può essere una ideologia o un fine a se stesso, come se dovessimo annullare, appiattire le differenze, no? Le differenze ci sono e restano, e poi ciascuno ovviamente è chiamato così a verificare con se stesso le proprie credenze, se sono così vere, no, consone alla propria persona. E quindi c'è questo elemento molto, molto chiaro, che non impedisce però anche un rapporto umano di collaborazione. Vi do anche un altro esempio. Ad Aleppo, per esempio, c'è una forte collaborazione tra noi frati e il Gran Mufti di Aleppo, che è una persona veramente squisita, aperta, accetta quindi anche il dialogo e accetta di collaborare con noi, con il quale siamo riusciti a istituire due centri di aiuto sociale e medico nella zona est di Aleppo, la zona che è stata occupata per diversi anni dai gruppi fondamentalisti. Quindi proprio lavorare lì noi frati cristiani tra le famiglie che ci guardavano come infedeli da uccidere. E a quell'episodio che lei si riferiva, quando diceva che le persone cominciano anche a cambiare nel loro modo di vestirsi e di rapportarsi con noi. Quindi come queste iniziative basate sull'umanità si cominciano a superare i pregiudizi e trovare il bene nell'altro. Non serve sicuramente, dal mio punto di vista, non è possibile un dialogo a livello dogmatico, perché abbiamo due visioni abbastanza distanti di Dio e dell'umano, e quindi meglio andare sui fatti più concreti.
Anche perché, come dicevi tu prima, la speranza io la ritrovo leggendo nei fatti, nella realtà, l'agire di Dio. E quindi è chiaro che andare dietro a questi incontri, a queste condizioni, a tutto questo, è il modo per testimoniare poi una speranza per tutti. E io chiudo soltanto dicendo che questa cosa, così come ho premesso, che non abbiamo fatto questo incontro per suscitare sdegno o commozione, l'abbiamo fatto perché di fronte a una testimonianza di questo genere ciascuno si potesse fare la domanda per sé di cosa vuol dire questa testimonianza, questa azione missionaria, di cosa vuol dire trasformare la propria vita, no? Questa, la serietà che il Prade ci trova adesso rispetto alla propria umanità che permette l'incontro con l'altro. Quindi questo era il motivo e questo è il motivo anche dei prossimi. Tra l'altro io chiuderei con un ringraziamento, un applauso. Grazie. Di ringraziamento al Padre.
Grazie.
Vi chiedo un minuto solo, vi chiedo un minuto, due minuti, solo per tre avvisi. Il primo è che alla fine raccogliamo un contributo economico a favore della custodia di Terra Santa. Quindi se la prima domanda è come poter aiutare i nostri fratelli cristiani, questo è certamente un modo. Invece il secondo avviso riguarda un incontro che faremo la prossima settimana come Portico del Vasaio. Iniziamo il nuovo ciclo di incontri quest'anno, l'abbiamo chiamato Anticorpi Intermedi, un po' un gioco di parole, però ci interessava affrontare una serie di argomenti di attualità come l'informazione, la tecnologia, l'economia e la politica. Poter riscontrare in questi argomenti alcune parole che ci sono care e che vorremmo capire meglio, come realtà, come stare davanti alla realtà, al desiderio, al bisogno. E quindi abbiamo fissato questa serie di quattro incontri. Il taglio che diamo, e da cui deriva il titolo, è che seppure non esistano più i corpi intermedi come una volta, quelli che conosciamo storicamente, esistono luoghi che possono insegnare questo atteggiamento di positività rispetto alla realtà, come dire, oggi potremmo dire di speranza, andando dietro le cose venute fuori prima. E quindi l'idea è sempre quella di fare un'analisi di una serie di situazioni, eccetera, e di raccontare punti e luoghi nei quali queste esperienze sono possibili. Il primo incontro è giovedì prossimo, 7 novembre, a Palazzo Buonadrata, quindi sul corso, alle 21.15, che vuol dire che a Santa Rita si parcheggia e 100 metri si arriva, e lo faremo, il titolo è Il bello della realtà. Faremo l'incontro con Nando Pagnoncelli, che è un sondaggista noto, in televisione appare spesso, e Gigi De Palo, che è il presidente del Forum delle Famiglie. E quindi vi invito tutti a essere con noi. Alla fine ci sono alcune cartoline che dicono, spiegano il ciclo e anticipano i prossimi incontri. Terzo avviso e ultimo, e questo è una specie di, non so come chiamarlo, di flash mob, non so bene, nel senso che per le scarse risorse che abbiamo come centro culturale, abbiamo pensato che un modo per poter raggiungere tutti potesse essere quello di sfruttare le tecnologie che tutti usiamo, prima di tutto WhatsApp. Quindi stiamo cercando di costruire dei piccoli gruppi di WhatsApp, non di discussione, di comunicazione, quindi non è che si arrivano migliaia di messaggi, con i quali noi potremmo essere in contatto con tutti voi. L'idea è di non più di un messaggio a settimana, con i quali vorremmo comunicare gli appuntamenti e fornire dei contenuti originali. Ad esempio, come premessa a questo ciclo che andiamo ad iniziare, Pubblicheremo nei prossimi giorni un'intervista a padre Geisler, che è un noto esperto di su Newman, appunto un'intervista sul cardinale appena fatto santo, il quale ha nel proprio esperienza, nel proprio repertorio, proprio alcune illuminanti riflessioni proprio sulla realtà, sull'esperienza, eccetera, e che condivideremo attraverso questi sistemi. Quindi l'invito è questo, se volete farlo adesso, bene, se no ve lo segnate. Bisognerebbe praticamente mandare, segnare questo indirizzo, no? Questo numero di telefono del portico, che è 351 60 77 038. In fondo lo potete richiedere, ci saranno anche dei bigliettini. Bisogna praticamente metterselo in rubrica e spedire un vostro messaggio a questo numero dicendo ciao, ok, vi voglio bene, voglio ricevere informazioni, quello che volete, insomma, quello che volete. Bene, grazie ancora a padre Baiata e grazie a tutti.